Non funziona. Sì, funziona. Buongiorno, scusate il ritardo, ma come avete visto tutta l'organizzazione ha avuto mezz'ora di ritardo, infatti il ministro Brunetta ha avuto accesso proprio adesso alla sala dove tiene il suo convegno iniziale. E io mi presento, sono Claudio Zucchelli, presidente di sezione del Consiglio di Stato e in questo momento il capo del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio, il cosiddetto DAGL, con un acronimo ormai conosciuto da più persone. Solo, non dico introdurre, abbiamo dei relatori degni e anzi devo annunciare che il dottor Cenderello purtroppo per motivi di salute ha dovuto declinare all'ultimo momento. E mali di stagione, immagino. E, dicevo, quindi devo soltanto introdurre brevemente, dire qualche cosa sulla nostra attività che riguarda l'analisi dell'impatto della regolazione. Non vi annoierò particolarmente, ma semplicemente ricorderò che il DAGL è l'autorità nazionale per l'AIR e quindi il soggetto cui è affidato il compito non solo di coordinare le analisi compiute principalmente dai ministeri, riguardo alle autorità e le regioni, sono in atto dei rapporti di coordinamento e di collaborazione, particolarmente con le regioni, attraverso un progetto specifico che tra regioni e un tavolo, un cosiddetto tavolo, intorno al quale si collabora con gli uffici normalmente dei consigli regionali che hanno questo compito dell'AIR in ambito regionale. Infatti sulle relazioni dell'AIR non voglio annoiarvi con numeri, ma sono abbastanza confortanti. Processo di analisi dell'impatto della regolazione è stato un processo abbastanza faticoso, lento, perché al di là dei tecnicismi e al di là delle regole, delle impostazioni anche teoriche sull'analisi, il problema reale è, come sempre avviene nelle grandi organizzazioni, un problema culturale, cioè di ridurre la necessità dell'AIR, i modi di realizzazione dell'AIR come un valore nell'ambito del processo normativo. Tra l'altro devo dire che questo è un fenomeno che abbiamo già riscontrato anche diversi anni fa, quando fu introdotta, per esempio, fra i documenti obbligatori per la presentazione in Consiglio dei Ministri di un testo normativo, quando furono introdotte, oltre alla relazione illustrativa che è tradizionale, furono introdotte la relazione tecnico-normativa, la relazione tecnica, anche in quel caso ci furono resistenze e lentezze nel corredare i disegni di legge, eccetera, di queste ulteriori due relazioni che oggi invece sono comunemente accettate e redatte secondo un ottimo livello. Quindi è una questione culturale e questo non è uno di quegli escamotage tipo la questione a monte o cose di questo genere di sessantottina memoria, ma è una realtà perché poi alla fine la cultura è quella che guida, se vogliamo dire, la prassi. E le amministrazioni centrali nel 2009 hanno prodotto 169 analisi di impatto della regolazione e nel 2010 207. Vi sono stati alcuni casi di esenzione dall'AIR, 5 per essere più precisi, e alcuni casi di esclusione, 17. I casi di esenzione, come voi sapete, mentre l'esclusione è a monte prevista dalla legge, dal regolamento, invece l'esenzione è concessa dal DAGL, dopo una superficiale analisi del provvedimento e naturalmente la richiesta di esenzione. Le richieste sono abbastanza numerose, ma il DAGL mantiene una posizione piuttosto restrittiva sul punto. E vi è soprattutto una motivazione che crea qualche problema quando si dice che il provvedimento sia di particolare complessità. Ecco, tutti i provvedimenti sono di particolare complessità ormai, quindi l'interpretazione di questa frase deve essere restrittiva, perché altrimenti dovremmo dare l'esenzione dall'AIR praticamente a tutto, salvo alle normette di poco conto. Così pure come la motivazione sulla urgenza è anch'essa una motivazione che pone problemi, poiché oggi, come voi avete visto, la legislazione si muove molto sull'urgenza, con una proliferazione di decreti-legge, questo è un fenomeno già risalente, e quindi questo tipo di esenzione, urgenza e complessità, va interpretato in maniera molto, secondo me, restrittiva, ma comunque prudente. Nel 2010 il DAGL ha richiesto 152 casi, 152 integrazioni dell'AIR che le amministrazioni avevano presentato. In effetti è un numero piuttosto elevato, che è pari al 73% delle relazioni. Ma io non punterei molto su questo dato, quasi a dimostrare che le amministrazioni non predispongono delle AIR corrette. Al contrario, sono AIR abbastanza curate, farei emergere il fatto positivo, e cioè che il sistema funziona, e quindi che sia le amministrazioni di settore sia il DAGL svolgono correttamente e proficuamente la loro funzione, che è l'una le amministrazioni di predisposizione all'inizio del prodotto, l'altra il DAGL di coordinamento e quindi di ausilio al miglioramento del prodotto. Il DAGL si è sempre speso per sottolineare che il suo compito non è un compito censorio, ma collaborativo, e quindi svolto in posizione quanto più possibile di autonomia e di indipendenza, e volto quindi in parte a supportare, necessariamente è un punto di vista dell'amministrazione per sua natura di parte. E questo è ovvio, perché l'amministrazione è in una certa misura una parte, cioè è un soggetto che cura alcuni interessi pubblici, e quindi ha una visione che è giustamente condizionata dai suoi interessi, intendo pubblici, dagli interessi particolari che deve curare. Quindi la posizione della Presidenza del Consiglio, nel suo ruolo appunto di coordinamento di tutte le amministrazioni, intende esattamente essere una posizione collaborativa, e cioè far emergere in sede di coordinamento una visione più complessiva degli interventi normativi. Sicuramente abbiamo riscontrato delle criticità, soprattutto sulla tendenza delle amministrazioni ad interpretare la opzione alternativa esclusivamente come la possibilità di utilizzare uno strumento normativo diverso, piuttosto che indicare invece alternative che si differenzino nel merito. Io credo che questo dipenda dal fatto che spesso l'AIR interviene in un momento in cui in qualche modo la scelta di merito sia già stata o compiuta o fortemente orientata. Le cause di ciò sono molteplici. Io non le ascrivo a una cattiva volontà delle amministrazioni, ma a una difficoltà di padroneggiare un mondo mondo della politica piuttosto complesso. Sicuramente vi saranno molteplici cause, io ne evidenzio due. La prima è che gran parte della legislazione primaria o secondaria, mi riferisco in particolare ai decreti legislativi o a regolamenti spesso ex articolo 17,2, cioè delegificanti, o regolamenti comunque di attuazione delle direttive comunitarie, ecco, quindi dicevo, sia i decreti legislativi di attuazione sia i regolamenti scontano decisioni di fondo già assunte in sede europea. E è vero che le direttive, come tutti voi sapete, lasciano margini di adattamento all'ordinamento giuridico nazionale, ma spesso e volentieri sono margini di adattamento molto tecnici che, mi permettete l'uso, ci dicono: scegliete voi il martello, ma quel chiodo lo dovete piantare. Quindi è difficile spesso per le amministrazioni compiere una scelta di merito, perché ecco, se piantare o non piantare quel chiodo lo ha già deciso qualcun altro, e quindi si trovano strette, e questo è un motivo per il quale, come dirò dopo, noi abbiamo iniziato anche una riorganizzazione dell'attività della Presidenza del Consiglio per quanto riguarda l'AIR in sede europea. Il secondo motivo di causa di criticità, soprattutto in questi ultimi anni, è dato dalla urgenza, dall'incombere di problemi di politica economica esogeni. Intendo riferirmi naturalmente alla crisi globale degli ultimi anni, ma è un fenomeno che si era verificato anche precedentemente, e quindi il emergere esogeno di problematiche di natura economica, spesso derivanti da poteri e soggetti che sono totalmente fuori dal controllo di uno Stato nazionale, quindi da meccanismi anche di finanza mondiale, eccetera, spesso pone i governi e quindi le amministrazioni nella necessità di assumere decisioni di merito in tempi rapidissimi. Al di là dello strumento che poi possa essere utilizzato, il decreto legge, quello che sia, non è una questione formale, è una questione di compiere la scelta, e questa scelta è spesso condizionata appunto da fattori esterni. A mio avviso queste sono le cause maggiori. Naturalmente, ripeto, ve ne sono altre, ve ne saranno sicuramente altri, anzi ve ne sono altre, però non è questo un convegno di approfondimento e analisi scientifica. Per cui possiamo affrontare questo argomento. Avevo detto che il problema dell'AIR europeo è un problema che ci sta a cuore. Infatti abbiamo iniziato da ad analizzare un tipo di procedura che vede coinvolto il DAGL e il Dipartimento per le politiche europee. come voi sapete, ha la competenza di curare i rapporti con l'Unione Europea e anche di affiancare, coadiuvare, assistere le amministrazioni insieme alla rappresentanza permanente nella fase ascendente della normazione europea. Fase nella quale ovviamente l'Unione Europea cura procedure di AIRA, anzi in realtà le cura addirittura nella fase precedente, cioè quella che precede la pubblicazione sulla Gazzetta Europea della proposta di direttiva. È un'architettura tutta da costruire, ma abbiamo cominciato a individuare una procedura che permetta all'Italia di essere sufficientemente presente nelle procedure di AIR nel tentativo come dicevo prima, di eliminare o diminuire quantomeno la prima delle cause, cioè il fatto che poi si sia costretti già ad applicare decisioni di merito assunte precedentemente. Questo naturalmente impone che le amministrazioni di settore siano in grado esse stesse di compiere un'AIR interna in parallelo con l'AIR europea, perché appunto le conclusioni dell'AIR interna possano essere riversate nell'AIR europea, e quindi, come voi capite, questo impone un'architettura organizzativa che non è semplice anche a causa delle ben note ristrettezze economiche che spesso rendono difficili le missioni in Europa oppure la presenza di organismi permanenti per controllare il fenomeno, eccetera. Bene, io finisco questa introduzione che non voleva essere così lunga. Il tema di questo convegno, al quale anzi vi ringrazio di essere intervenuti numerosi, in piena concorrenza, abbiamo fatto concorrenza al ministro Brunetta, non siamo leader nel settore, diciamo, però abbiamo una nostra nicchia di mercato, insomma, nel nostro piccolo. Il titolo è Qualità della normazione, analisi e buone pratiche in ambito europeo e internazionale. Solo una parola che è un po' una mia fissazione, siccome Mecatone diceva sempre Cartago Delenda, io mi sono riproposto di dirlo in convegno che si occupa di AIR. Qualità della normazione può essere vista sotto molteplici punti di vista. Uno è pensi che sia una cosa di minor conto, uno è il linguaggio e intendo cioè l'attenzione al contenente, perché ormai le tecniche della comunicazione ci hanno insegnato che non è vero che il contenente non influisce sul contenuto, il discorso crociano, no? Sostanza e forma, eccetera. E quindi il linguaggio, l'impostazione anche formale dei provvedimenti legislativi, eccetera, assume una rilevanza a mio avviso fondamentale. Oggi è invalsa, in questi ultimi tempi soprattutto, una tendenza alla utilizzazione di un linguaggio quanto meno formale e quanto più familiare e giornalistico possibile. Sul presupposto che, ebbe a dire il ministro, anche la Costituzione dovrebbe essere letta e capita da ogni cittadino. Io non sono d'accordo su questa impostazione, lo dico subito, non per passatismo, ma perché ritengo appunto che il contenente condizioni il contenuto, e quindi ritengo che nel linguaggio giuridico sia molto importante attenzione al linguaggio specialistico, anche a costo di essere poco chiari per il comune lettore. Occorre invece a evitare listonie informative, fornire una informazione corretta dopo, cioè la esplicazione corretta delle norme introdotte, che è concetto diverso e nel quale devo dire il ministro Brunetta si è molto speso recentemente implementando la trasparenza e dell'informazione sui siti della pubblica amministrazione. E anzi io dirò che gran parte dei problemi che la legislazione degli ultimi anni ci ha creato, questa volta il C si riferisce ai magistrati amministrativi, è proprio nella spesso drammatica indeterminatezza e qualche volta scorrettezza del linguaggio giuridico. D'altro canto, che questo porti a conseguenze nefaste, noi lo abbiamo verificato e lo verifichiamo costantemente, lo tocchiamo con mano, nella attuazione delle direttive comunitarie. Come è noto, le lingue ufficiali delle direttive comunitarie, a seconda della direzione generale che vi rimento, sono normalmente l'inglese, il francese o talvolta il tedesco. Poi le traduzioni sono ufficiali, ma sono traduzioni curate dai nostri traduttori. Spesso è assolutamente necessario risalire al testo in francese e tedesco soprattutto, talvolta in inglese, ma francese e tedesco perché sono più vicini come ordinamento giuridico, e spesso e volentieri noi troviamo dei veri e propri errori di male, ma lo dico così giusto come aneddoto, è che le direttive 17 e 18 sono state etichettate costantemente come direttive sugli appalti, mentre non riguardano solo gli appalti. Gli appalti sono, come sapete, l'appalto è un contratto specifico per la fornitura di opere, di lavori o di servizi e non di beni e compravendite. E abbiamo faticato l'ira di Dio nel codice contratti pubblici per chiamarli contratti pubblici. Ciò è derivato da una errata traduzione del termine francese che è stato tradotto dai nostri traduttori come appalto e come negozio giuridico o contratto. Allora, questo è un aneddoto che poi ha portato problemi, però è indicativo di quello che accade. Il secondo punto che io amo trattare in questi convegni è appunto che la qualità della normazione è anche una questione però di contenuto. Ci si aggiunge il problema della semplificazione, dell'eliminazione delle norme obsolete, eccetera, eccetera. Ma si rimane spesso fermi su un livello formale o vorrei dire esteriore. La normazione, a mio avviso, è soprattutto insita in una ritirata della normazione. Voglio dire che dovremmo poter entrare in un'ottica in cui la norma giuridica di origine statuale o regionale che sia, cioè la norma giuridica scritta, è riservata ad alcuni aspetti fondamentali della vita società. È illusorio, soprattutto nell'economia, pensare che la norma cambi la realtà, ed è purtroppo quello che spesso invece si pensa negli uffici legislativi, a cominciare dall'Unione Europea naturalmente, non è un problema soltanto, no. Il diritto non cambia la realtà, è la realtà che cambia il diritto. E quindi la qualità della regolazione, a mio avviso, è anche nell'attenzione a non voler prevaricare la realtà, che poi sfugge sempre come un palloncino mezzo sgonfio, quando in una parte esce dall'altra. Quindi direi una qualità formale, quella del linguaggio, ma una qualità sostanziale nei contenuti della normazione. Devono essere contenuti attenti alla realtà, la società aperta, della società civile. Io sono un evoluzionista, non credo affatto che il diritto venga da un legislatore, da un nomoteta illuminato, ma che provenga invece dalla società, che trova i suoi menti e moduli di coordinamento degli interessi che poi vengono assunti, se del caso, come norma giuridica formale. L'alluvione di norme purtroppo mi dimostra che è il contrario. Tremonti una decina d'anni fa ebbe un grande successo quando surò in metri la gazzetta ufficiale che veniva pubblicata ogni anno. Adesso io non ricordo, insomma, ma comunque disse, mi ricordo in un convegno, che le gazzette ufficiali con tutte le norme nel 2000, 1900 rotti, non mi ricordo, erano messe una appresso all'altra, erano lunghe 10-15 metri, una cosa del genere, e quindi introdusse questo simpaticissimo concetto del giudicare la regolazione a metri. E quindi lo slogan era che questi metri dovevano ridursi, quindi dovevano ridursi i metri. Ecco, voi misurate i metri della Gazzetta Ufficiale del 2009-2008 e quella parte del 2010 fino a maggio, vedrete che abbiamo fatto peggio, ma sicuramente non abbiamo fatto meglio, e ciò mi preoccupa non poco. Grazie.